Bene, come avete probabilmente già letto sul programma domenica scorsa, da questa prima domenica del 2019 abbiamo inizio una nuova serie di predicazioni che abbiamo voluto dare il titolo Liberi di essere disciplinati. E saranno delle predicazioni che si alterneranno, come già anticipato anche domenica scorsa nel Vescovo Davide, allo studio della lettera di Paolo ai Romani. E quindi questa mattina il primo tentativo è quello di introdurci al tema e poi cercare di sviluppare un primo aspetto di questa serie. Però vogliamo dire anche questo, che la scelta di questa serie di predicazioni si è ritenuta importante in considerazione del fatto che tra di noi ci sono nuovi fratelli, sorelle, amici che appunto si sono affiancati a questa chiesa da qualche tempo, e mi ha fatto chiaro, non so, attraverso i dialoghi, le conversazioni, il loro desiderio, diciamo, di crescere nella conoscenza della parola del Signore e di dare stabilità alla propria fede, venendo anche le esperienze, diciamo, a volte negative, se vogliamo così dire. Le predicazioni attingeranno, seguiranno in linea di massima lo schema che è possibile leggere, diciamo, nel libro La libertà della disciplina del nostro fratello, pastore, teologo Pietro Bolognese, della chiesa sorella di Padova, la chiesa sempre di Padova. Ecco, nel modo 5.2 vorrei leggere il primo testo di Galati, capitolo 5, versetto 13. Paolo, scrivendo questa chiesa della Galazia, dice queste parole, versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Per le giovani fedi è facile cedere, come dire, a presa di insegnamenti degli altri, o lasciarsi in qualche misura guidare da improvvisati fratelli entusiasti, ma in qualche misura impreparati, diciamo, al delicato servizio di accompagnamento. Un po' come un bambino che pone fiducia nella persona che gli si avvicina, pur non sapendo se quella persona è all'altezza di aiutarlo nella sua crescita e nelle sue necessità. Per un nato di nuovo, come si direbbe in neofita, c'è anche il desiderio e la fame di imparare tutto di ciò che non sapeva prima, forse anche subito. Ecco, questa persona può fare l'errore di rivolgersi a chiunque si dimostri volenteroso. Ma non sempre il legittimo desiderio e il volontarismo, diciamo così, giungono a buon fine o sono la soluzione ideale per questo bisogno. E in qualche misura il ciclo di predicazioni si propone di aiutare proprio i nuovi fratelli, sorelle, che hanno un'esperienza diversa, o i credenti di neonati, diciamo, nella fede, ma ovviamente non solo loro, a fare, come dire, dovuti e graduali passi nella fede e nella crescita spirituale, evitando di pensare che la conversione sia, come dire, il tutto della vita cristiana. certamente la conversione è il principale, ma è solo l'inizio di un percorso. Abbiamo detto che la conversione è un credente appena nato, un neofito, è un bambino appena nasce, non può rimanere tale, ha bisogno di crescere. E così un neofito, una persona che appena conosce il Signore, ha bisogno di crescere. E quindi la conversione è solo l'inizio di una vita che poi dovrà andare a toccare tutti gli ambiti dell'esistenza, senza alcuna scissione tra ciò che viene definito spesso, anche da noi evangelici, sacro o profano, spirituale o materiale, quasi la nostra vita possa essere vissuta, diciamo, a compartimenti. O si è cristiani o non lo si è. Allo stesso modo, lo studio delle diverse discipline che accolteremo sotto il titolo appunto liberi di essere disciplinati, quindi che sta ad indicare la nostra volontà, il desiderio di disciplinarci, non intende affatto trasmettere l'idea che essere cristiani significhi, come abbiamo letto, essere liberi di fare ciò che ci piace. Non saremo più cristiani. E se noi ricordiamo le parole che l'Apostolo Paolo, in un'altra occasione, anzi nell'occasione che abbiamo appena letto, ma vorrei leggere in un'altra versione, in cui Paolo ammonisce la Chiesa della Galazia proprio ponendo una forte attenzione sul tema della disciplina. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati da Dio a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare occasione alla carne, che è la vostra carne, di fare ciò che volete, ma sentite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Questa è la versione di Dante, in base ai 5:13. Allora comprendiamo quanto la libertà in Cristo comporti un vero e decisivo impegno a disciplinare la propria carne, cioè il proprio io, il proprio egoismo, la propria presunzione di indipendenza. Ma per una ragione, dice Paolo, che porsi al servizio degli altri, che farlo con l'amore che viene da Cristo stesso. Infatti Gesù, in un'altra occasione, durante il suo ministero pubblico, rivolgendosi a persone che avevano, dice così la scrittura, creduto in lui, parlò loro della vera libertà che avrebbero voluto se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà libero. E se dunque il figlio, dice Gesù, cioè Dio, figlio di Dio, vi farà liberi, allora sarete veramente liberi. Il testo di Giovanni 8, 31, 32, 36. Ecco, se tu in questo modo ha voluto significare che la vera libertà per i credenti, che la loro obbedienza è la loro obbedienza a Cristo, nella perseveranza della parola, della sua parola. E la libertà quindi comporta disciplina. E la disciplina, come è il titolo di questa prima predicazione, ha un prezzo. Leggiamo un altro testo nell'Evangelo di Marco, il capitolo 8, i versetti 34 a 38. È un brano che è stato intitolato proprio Il prezzo del discepolato. Ma leggiamo dal versetto 34. Qui è Gesù che chiama la folla le genti, con i suoi discepoli e disse loro: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. E poi aggiunge anche ciò: l'uomo che guadagna tutto il mondo poi perde l'anima sua, infatti che darebbe l'uomo un cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adulta che capisce, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i suoi santi angeli. Ecco, il versetto 34 in particolare è oggetto della nostra attenzione. Credo che non sfugga a nessuno che ogni disciplina ha un prezzo. Per gli atleti, qualunque disciplina si tratti, significa, per esempio, intense ore di allenamento, di sacrifici, di diete alimentari equilibrate, stiamo parlando questa mattina di dieta o, come dire, di cibo. Si tratta per loro di un dispendio enorme di energie, soprattutto in prospettiva, diciamo, degli appuntamenti di competizione, dove devono mettere a frutto per realizzare, se possibile, quanto è stato preparato in vista di ciò. E uno rinunciare, per esempio, a molti fatti per dedicare le loro ore all'allenamento, alla preparazione. Ora, se questo è vero per tutte le discipline, quanto più lo deve essere per la disciplina cristiana. E qui forse c'è utile ricordare quello che Paolo disse a tal proposito. Leggo da Prima Corinzi, capitolo 9, versetti 24 a 27. Non vi preoccupate, diciamo, cercarlo, non leggo io. Paolo dice così: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. E poi aggiunge: ma correte in modo da riportarlo. Se non rassegnatevi al fatto che ci potrà essere qualcun altro che arriverà prima di voi. Voi correte per raggiungere quell'obiettivo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile. E quindi abbiamo detto, no? Gli allenamenti, le discipline. Ma, aggiunge, ma voi, anzi, ma noi corriamo per una corona incorruttibile. Poi Paolo aggiunge: io quindi corro così, non in modo incerto, anzi lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non apprendo che dopo aver predicato agli altri, cioè detto agli altri che cosa è giusto fare, io poi non sia squalificato dalla competizione. Ora, se noi non siamo disposti a disciplinare noi stessi, il nostro carattere, il nostro tempo, le nostre ambizioni, le nostre passioni, i nostri occhi o visione della vita secondo il modello che abbiamo ricevuto, ma nel rispetto di quello che invece è il modello proposto ci dà la scrittura, quello a cui andiamo incontro sicuramente un fallimento. È un fallimento sul piano delle relazioni a tutto campo, a partire proprio da quelle più intime, familiari. La disciplina ha un prezzo, a un prezzo perché ci chiede di intraprendere percorsi che naturalmente non intraprenderemo. Un cristiano o una cristiana che non è intenzionato a disciplinarsi, incaponendosi in qualche misura sulle proprie posizioni e convinzioni, che però non trovano alcuna legittimazione biblica, ha ancora ragione di definirsi cristiano? Non dovremmo noi tutti cristiani avere lo stesso sentimento che è stato anche del Cristo Gesù, l'abbiamo ricordato il 31 dell'anno scorso, ma vorrei rileggere, sempre dalla versione di Giudate, Filippesi 2, 5, 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Gesù Cristo, il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad ogni uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi Gesù si è sottoposto alla disciplina. Ecco, questo testo ci porta a considerare quindi il primo punto di questa predicazione appunto della disciplina. E qual è il primo aspetto? La disciplina è propria, o si potrebbe dire, si addice al discepolo. Abbiamo letto nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetti 34-38, gli imperativi che il Signore Gesù rivolge a tutti i suoi discepoli. Certo, chiama la folla, ma poi dal contenuto è evidente che Gesù si rivolge ai discepoli. Quando dice se uno vuole venire dietro a me per scegliere di diventare mio discepolo, la cosa che deve fare è deve rinunciare a se stesso, prendere la croce e seguirmi. L'autentico discepolo è colui che sceglie di fare delle rinunce per disciplinarsi, a non seguire più se stesso, ma Cristo. Il discepolo è colui che sceglie di non seguire più i propri valori, i propri convincimenti culturali che fanno parte dell'educazione che ha ricevuto, ma segue i valori di Cristo, cercando di esaltare nella propria vita i doni che Cristo gli ha fatto, chiamandolo ad essere discepolo. Ovviamente la solidità della fede del discepolo non è legata al rigore o alle opere che è in grado di mettere in campo, perché la fortezza, se volete altra espressione per parlare della solidità della fede, è un'opera esclusiva del Signore ed è una volta per sempre, quindi non necessita di modifiche o di aggiunte di azioni umane. La salvezza è qualcosa che Gesù Cristo ha compiuto interamente, perfettamente per noi. Ma è vero però che solo la disciplina cristiana permette di godere pienamente di quel dono, del dono della salvezza, qui, ora, nelle circostanze che attraversiamo, vivendo da veri discepoli di Cristo. Forse mi potrete dire, ma sì, però si può anche vivere la vita cristiana senza alcuna disciplina. Perché disciplinarsi nella lettura della parola? Perché essere così angosciati dal fatto che bisogna per forza pregare per sentirsi cristiani? Perché pensare alla necessità della comunione con la Chiesa? Ci si può dire cristiani e sarà meno di tutte queste cose. ma il tipo di vita che ne risulterà sarà fortemente stravolta, proprio in relazione all'insegnamento biblico e all'esempio di Cristo. Un discepolo che vive senza disciplina, mi permettete di dire, è come un cane randaccio, un cane senza padrone, che se ha un padrone, quello di se stesso, il proprio egoismo, il proprio egocentrismo. Quando Paolo dichiara o dichiarò di trattare duramente il suo corpo, il suo significato è questo: fare occhio a qualcuno, oppure schiaffeggiarsi. Paolo intende dire di voler raggiungere in questo modo il dominio del proprio corpo, cioè voler dominare il proprio corpo. Evidentemente non dobbiamo pensare a questo come a una sorta di ascetismo evangelico, ma una forma di allenamento disciplinato, consapevole del costo e del beneficio che ne può venire, appunto, disciplinato. L'essere discepoli comporta determinazione, comporta disciplina, così come comporta essere mariti, mogli, genitori. Significa applicarsi alle proprie responsabilità di complementarietà o di genitorialità e non vivere, come dire, da indipendente o l'autoreferente. Pertanto i pensieri, le azioni, le parole devono essere sottoposte continuamente a disciplina con lo scopo di realizzare ciò che è bene per noi secondo Dio, sia per la mia vita personale, ma siccome io vivo in un contesto sociale, culturale, cerebrale, familiare, le ricadute devono toccare questi ambiti. Essere discepoli di Cristo significa aver assunto una nuova identità in Cristo, dataci dal Signore Gesù stesso, e che deve portare i suoi frutti nella stagione, in ogni stagione. E questa identità bisogna imparare a nutrirla di quei valori che sono la parola, della parola di Dio. Ovviamente, essendo la disciplina qualcosa che il Signore Gesù stesso non ha rifiutata, non ha respinto, egli la richiede ai suoi discepoli. Anche se fa, se permette la pagare, abbiamo letto, chi vuole il seguito, prenda la sua croce. E di Gesù è detto qualche cosa di specifico per voglia di questo, lo fa l'autore della lettera di Ebrei, capitolo 5, versetto 8, quando dice: benché fosse figlio, in parole di Dio, dalle cose che soffrì. Se non è forse questo il prezzo della disciplina, quella disciplina che Gesù potrebbe dire pregando il Padre: Padre, ho fatto tutto quello che tu mi hai comandato. E allora, se Gesù ha pagato il prezzo della disciplina, ci dobbiamo dire così, quanto dobbiamo essere noi pronti a farlo. In secondo luogo, la disciplina, che abbiamo detto, è propria ad ogni discepolo, però deve fare i conti con i fattori scoraggianti. Parlare di disciplina significa inevitabilmente fare i conti con l'avversario di Dio, con l'avversario dei discepoli di Cristo. E questo avversario ci vuole disubbidienza, ci vuole ribelle, ci vuole, come dire, senza alcun legame, senza catena, si direbbe oggi. Però se noi pensiamo un attimino alla descrizione che abbiamo nel capitolo 3 della Genesi relativamente alla disobbedienza di Adamo e Eva, il quale chiedono ascolto diciamo, a casa, ed è però questa sensazione di libertà che ci rivelano contro Dio e ne conosciamo per conseguenza. Ecco, questo episodio ci può aiutare a capire quanto sia vero che ancora oggi nella nostra vita cada uno dei fattori scoraggianti al discepolato, alla disciplina. E ne vediamo cinque. La prima è la superficialità. Un impedimento è legato proprio alla superficialità, cioè alla ricerca di tutto, possibilmente senza alcun costo, senza alcun sacrificio. Sembra che il miglior modo per raggiungere, come dire, i propri obiettivi sia quello del discorso d'oggi. Cioè evitare di fare il percorso giusto per arrivare a destinazione. Ci voglio arrivare lì, ma siccome questo percorso fosse molto lungo, c'è una forza croce. Qualche cosa forse di innegabile che mi possa raggiungere l'obiettivo. A volte le crociatorie sono quelle di voler salire in cattedra e insegnare, senza voler fare disciplinarsi nello studio. Tutto ciò che noi usiamo è superficiale e viene prescritto. Con la vita cristiana non può pensare di progredire con le scorciatoie, con, diciamo, le superfici. Paolo aveva in mente una tale concezione della disciplina, se possiamo dire proprio della cattedra e del pulpito. Anche nell'immagine che avevo letto di 1 Corinzi 9, 27, che è quella dell'attesa, per lui dice, usa un'espressione, tratto duramente il mio corpo e lo dedico sia tu, perché non avvenga, che dopo aver predicato agli altri, o se volete, dopo aver insegnato agli altri, io stesso sia qualificato, sia messo in discussione. Quindi la superficialità non può far parte del discepolo o della disciplina cristiana. Un secondo elemento è il tempo, un fattore molto importante. L'ambizione di molti è che si ottenga il tutto in più breve tempo possibile. A nessuno di noi piace sentirsi dire, beh, ci vuole tempo. Ci vuole pazienza. Vogliamo tutto, subito. Mamma, mi serve il cellulare. Lo voglio subito. Il signor prodigo dice a suo padre, dammi tutto quello che gli spetta. Vogliamo tutto. E anche qui non investire in quello che è il costo di questo tutto. A nessuno abbiamo detto piace sentirsi dire che bisogna avere per sé. Pensiamo per esempio alle molte, come dire, relazioni coniugali in crisi. Una volta si diceva, ricordo quando siamo sposati noi, che si diceva che se hai superato il settimo anno, allora forse ce la fai. Oggi si arrivano situazioni dopo pochi giorni, pochi mesi, e si è già in crisi. Una nostra vicina di casa, molti anni fa, si è sposata, è partita per il viaggio di notte ed è rientrata da sola. Perché si è concluso tutto molto velocemente. E queste relazioni sono così facilmente saldate, perché non si ha pazienza, non si ha volontà di investire tempo, pazienza, tempo, amorevole tempo. Non si trova soddisfazione immediata, il proprio egoismo, i propri bisogni, e allora la soluzione è interrotta. Non vedendo realizzati i propri sogni, le proprie ambizioni, le proprie aspettative, la soluzione è quella appunto di interrompere e andare ognuno per la propria strada. anche per i giovani presenti, in questo ambito non solo, la necessità di aspettare si infastidisce, si rende impaziente, si irrita. Se non si fa come penso io, non se ne fa niente. Ecco che di fronte, per esempio, a chi vuole, come dire, dar loro un consiglio, essi girano le spalle, irrispettosi, non vocati, per non dire a volte volgari. Molti cristiani sono attratti dallo spirito del turista, cioè uno scatto qua, uno là, un momento di spiritualità ogni tanto e poi basta. Quasi la vita cristiana fosse, come dire, un modi e fu. Anche qui stiamo tornando al tema del mangiare. Quasi, come dire, nuovi negozi, no? Negozi, diciamo, di punte del settembre, insomma dove si trova, tipo un ristorante, ecco, diciamo così, della fast food si chiama, no? Che è cosa veloce, non c'è neanche più tempo per mangiare. E certo si mangia spazzatura, così viene anche definita. Ma la vita cristiana non può essere fatta di morti e fuggi, ha bisogno di tempo, di pazienza, di impegno. A volte sembra che non c'è tempo, che non lo si vuole investire per fermarsi a pensare alla propria relazione e disciplina con Dio, con la Chiesa. Che hanno così tante cose e cose da fare, tanto che la relazione con Dio non è affatto rinunciata dalla sua parola e quella con la Chiesa è perfino recitata. E spesso si, come dire, si cerca di dare agli altri la colpa di non riuscire in queste cose. In realtà la vera vita cristiana è quella che richiede tempo. La vera relazione ecclesiale, amicale, coniugale richiede tempo, dedizione, rispetto, umiltà, pazienza. Ricordate, nel Vangelo di Matteo ci sono una serie di parabole sui temi. E la metafora che viene usata lì è che la crescita richiede tempo. Non si piantano le patate oggi per vederle per raccogliere domani. Ci vuole questo tempo. Bruciare le tappe del tempo è sempre molto pericoloso e a volte ci si ostina. Il terzo elemento è la spontaneità che rallenta, diciamo, come dire, che è un fattore, diciamo, abbiamo detto, scoraggiante. La spontaneità. Sembra che l'improvvisazione sia la strada da privilegiarsi nella Chiesa e nelle esperienze di vita. C'è chi ritiene che non ci sia affatto bisogno, per esempio, di prepararsi per la predicazione, per andare al culto, per l'insegnamento agli adulti o ai bambini, che sia. In qualche misura si dice, beh, tanto quando c'è lì qualche cosa si farà, da cosa nasce cosa. E in ambito cristiano c'è persino chi ha cambiato questo modo con il modus operandi dello Spirito Santo. Cioè, tanto lo Spirito Santo ci rivelerà. In realtà questo è lo spirito dell'uomo. Lo spirito dell'uomo che sta influenzando la Chiesa a tal punto che si pensa che non c'è spazio, e non c'è spazio per la vita dell'improvvisazione, allora significa che quella Chiesa è la Chiesa di pacchettoni, di gente vecchia, antiquata. Molti oggi fuggono dalle chiese fondamentaliste, nella sua accezione positiva, cioè di fondati nelle scritture, per trovare rifugio nelle chiese dove la spontaneità, quella dell'intrattenimento, della leggerezza e brevità della predicazione, sono caratterizzanti e dominanti, e dove la predicazione risulta essere solo un soprammobile, un qualche cosa, diciamo, di secondario. Non so se vi è capitato, forse potrò anche, diciamo, non dire nulla, ma in moltissime chiese dove si contano centinaia, migliaia di persone, non c'è più un pubblico dove si predica la parola. Ma c'è un grosso palco dove ci sono strumenti di ogni genere. Qualche tempo fa sono stato ad un incontro, ho fotografato questa grande sala e mancava il pubblico. Ma c'era un palco che era tre volte sottolocato. Quindi potete immaginare. Un quarto elemento è l'opinione dell'altro. Quello che pensa la gente sembra essere di vitale importanza per le nostre scelte. Fino a che punto che ciò che pensa la gente diventa, come dire, legge morale, o si frappone alla legge morale di Dio, che ha l'autorità nella sua parola. Si è introdotto anche nella chiesa il principio che è tanto lo fanno tutti. Ma seguire l'opinione degli altri, cercare di omologare, di passare dalla parte dove sta la maggioranza, è espressione di grande fragilità della propria dignità e della propria identità. E questo concetto, se noi lo applichiamo alla famiglia, per esempio alla gestione finanziaria, mette in forte crisi l'equilibrio economico della famiglia. Se non si è disposti a pagare il prezzo della disciplina, anche nell'ambito della gestione delle proprie risorse, e se nella coppia non c'è, come dire, un progetto comune di come amministrare le risorse, queste vengono sottolineate. Mi piace questo, me lo acquisto, ti piace quello, te lo acquisto. Ognuno, come dire, gestisce le proprie entrate a proprio scoraggimento. Ma questo vuol dire faltare la comunione di impegni, se volete. Vuol dire mettere in discussione la complementarietà con un altro. Se a volte si piange, per il latte per farlo. I nostri pianti a volte sono con le piante del coccodrillo. E prima si mangia i figli e poi piange. Bisognerebbe pensarci qui. Quindi l'opinione degli altri è: ma sì, non preoccuparsi. Perché pensare ad una vita in chiesa? Perché pensare ad una vita legata sempre a quelle persone? Ieri in televisione, mentre facevamo il telegiornale, ho finito dopo la pubblicità, e c'era questa, anzi no, nel pomeriggio quando sono andato a trovare mia madre, c'era un film che diceva: ma perché stare tanti anni sempre con la stessa moglie? E questa è l'opinione pubblica. Non so se non capita, ma quando mi confronto con i miei colleghi e gli dico che sono ormai allo sgoccio del 40° anno di matrimonio, ecco, si meraviglia, come sia possibile ancora questo. Se diamo credito all'opinione dei ragazzi, noi mettiamo in discussione la nostra relazione con il Signore. E poi infine c'è il materialismo. È un altro elemento scoraggiante, la disciplina. Tutto ciò che non può essere misurato, calcolato, in successo, visibilità, fama, denaro, è mondano. E dato che la disciplina non è materialmente, come dire, misurabile, non è afferrabile, non avvertisce materialmente la mia vita, ebbene allora la si rifiuta. evidentemente a questi fattori scoraggianti se ne potrebbero aggiungere altri, come per esempio la difficile responsabilità di educare i propri figli, la difficile relazione dei caratteri di persone diverse, la necessità appunto della complementarietà. La parola di Dio non ha mai trasmesso l'idea che ciò che è popolare sia necessariamente biblico e che sia necessariamente buono. Non è la maggioranza, non è la verità, non sta necessariamente dalla maggioranza. Eppure, a volte per la nostra vita, i discepoli di Cristo, noi teniamo conto di queste cose. Come detto, la disciplina ai propri discepoli è soggetta a fattori scoraggianti, ma in terzo luogo la disciplina mira ad autentica libertà. Abbiamo accennato così in misura all'inizio che la libertà passa attraverso la profondità della relazione. Quello che la Chiesa urgentemente bisogna oggi non è di persone più intelligenti, persone più dotate culturalmente, economicamente, ma di persone più profonde che sappiano, come dire, spostare il loro interesse dalla superficialità alla profondità. Uomini e donne decide di andare alla sorgente, che non si accontentano di nozioni di terza o quarta mano, cioè che sono cristiani omologati a quelli che sono i modelli che hanno imitato, ma persone che sono direttamente interessate ad andare alla fonte per conoscere e sperimentare la vera libertà, e cioè il Signore Gesù. Se è vero che essere discepoli viene prima di essere disciplinati, è altresì vero che la disciplina conferisce al discepolo un vero pieno significato. Attraverso il discepolato Dio vuole trasformare i cristiani, trasformare noi a sua immagine e darci di realizzare come primo punto la piena libertà. Si può pensare di vivere senza la disciplina, abbiamo detto, avere in qualche misura la sensazione di vivere in libertà, ma l'uno andare si accorgerà che si è diventati schiavi di quella presunta libertà. E se ne sta anche pagando il prezzo, ma non è il prezzo giusto della vera libertà. Pensiamo per esempio alla libertà dei social media, alla tecnologia informatica da cui non riusciamo mai a staccare le nostre dita e i nostri occhi. Ci tentiamo di condividere i nostri profili, relazionarci con il mondo dei cibernetici che non conosciamo e non ci accorgiamo, che non riusciamo a parlarci liberamente, che non riusciamo a parlare liberamente con i nostri genitori, con la nostra moglie, con il nostro marito, perché siamo lì continuamente connessi. Partecipiamo ai culti, ma la nostra concentrazione è sull'iPhone. E non vediamo l'ora che finisca il culto per fuggire fuori e connetterci, per vedere liberi del nostro cuore e della nostra mente. Siamo in un tempo, si dice, in cui siamo tutti sempre connessi. In realtà siamo totalmente sconnessi. Siamo sconnessi dalla realtà fisica in cui viviamo. E questa libertà si è a caso, si sta pensando. Si dovrebbe poter conversare, e invece no. Abbiamo tutti l'azione del terrorismo animale. Lo scopo della disciplina è vera libertà. La libertà mette le persone in condizione di relazionarsi, di ubbidire, e l'ubbidienza è la vera espressione della libertà. se la parola di Dio influenza profondamente le nostre vite, non potremo portare frutto. Al contrario, ci sarà solo frutto se saremo influenzati dalla parola di Dio. E poi è anche quello che Gesù intendeva dire quando parlava del discepolo. In questo senso, io sono la vita, voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché senza di me voi non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, si getta. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, dice Gesù, e le mie parole dimorano in voi, dimorate, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E in questo, se glorificate il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete veri miei discepoli. Se perseverate nella mia parola, siete veramente dei discepoli, conoscerete la verità e la verità di Paradiso, perché erano Giovanni 15, 5, 8 e Giovanni 8, 31, 32. Vedete, lavare i denti è una disciplina, non sempre gradevole. Non vedevo comandato, bisognerebbe lavarsi i denti, e a volte non c'è tempo per farlo. Ma se vogliamo sorridere, sarebbe una disciplina importante da praticare. E chi come cristiano non vorrebbe sorridere di fronte al prossimo? Ma per poterlo fare bisogna disciplinarsi e dimorare nel Signore, nella sua parola, e vivere con gli altri discepoli. Ed infine il prezzo del discepolo mira alla conoscenza. Il decreto della disciplina mira alla conoscenza del Signore. È evidente che la disciplina non è che qualcosa che riguarda se stesso, la propria individualità, il proprio individualismo. Non mira solo essere persone più profonde e libere, per quanto importante. Tutto ciò ha veramente senso se mira alla conoscenza di Dio stesso. Che la conoscenza di Dio è fatta inevitabilmente, in primo luogo, dall'ascoltare Dio. I valori della parola di Dio difficilmente giungono a persone chiassose, superficiali. Essi non ascoltano altri che se stessi. Se non si è disposti ad ascoltare naturalmente, possiamo dire, i propri figli, immaginiamo quanto sia difficile ascoltare Dio. Essere cristiani significa essere discepoli di Cristo, esso implica la conoscenza di Dio, suo Padre, non senza impegno e disciplina, che favoriscono una vera crescita, un vero rapporto con Dio. Gesù poteva ricordare che questa è la vita eterna, che conoscono te, e con lui che tu hai mandato. Quindi la conoscenza del discepolo passa attraverso Cristo, ma è una conoscenza che deve condurre a conoscere il Signore. Quando il profeta Geremia parlava per esempio della nuova alleanza da parte di Dio, forse era questo che intendeva, anzi è questo che intendeva, darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore. Che saranno un popolo e io sarò loro Dio. Vedete anche qui viene messo insieme l'elemento del conoscere Dio e del popolo, cioè dei discepoli. Essere ignoranti su Dio evidentemente non è privo, come dire, di conseguenze sul piano etico, morale, sociale. Un popolo, una chiesa senza conoscenza di Dio e del suo discernimento è molto più esposto al peccato e a scelte lontane di Dio e dalla sua chiesa. Isaia deve riportare le parole del Signore, capitolo 1, versetti 3 e 4, proprio aprendo questo libro. Il burro conosce il suo possessore, l'asino la greggia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione, alla chiesa peccatrice. Popolo carico. Popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Allora questo testo di Isaia forse ci permette di dire che non è sbagliato inserire questa lamentazione del Signore insieme a una raccomandazione che Paolo, rivolge in modo imperativo a Timoteo quando gli dice queste parole. Predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento paziente, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per provviso di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla vita, si volteranno alle spalle. Ma tu sei vigilante in ogni cosa. Ascoltare e conoscere Dio è in qualche misura la straordinaria dote, virtù della vita cristiana. E per evitare che non si ascolti solo se stessi o l'opinione pubblica, sarà utile lasciare posto, un posto prioritario alla lettura, alla meditazione della Bibbia, della parola di Dio. Ma anche qui, l'ascoltare Dio e leggere la sua parola non basta. C'è bisogno di qualcos'altro. Ed è il fatto che Dio vuole costantemente riorientare la nostra vita. Non si tratta solo di ascoltare ciò che il Signore ha da dire, ma di cambiare l'orientamento in funzione e in direzione di suoi valori. Il Signore vuole orientare le nostre vite perché per molto tempo abbiamo vissuto seguendo un navigatore contrastato, che era quello di fare. Come ebbe a dire qualche tempo fa, il miglior navigatore della nostra vita è la parola di Dio. E dal momento che siamo diventati suoi figli, Dio vuole prendersi cura della nostra vita, nella sua interezza, nella sua esistenza, totale, lavorativa, economica, sentimentale, affettiva, familiare. Ma per essere orientati e non sbaloccati qua e là da dottrine disorientative, è necessario che assumiamo lo stesso atteggiamento che abbiamo letto di fare. Tratto duramente il mio corpo e riduco in schiavitù. Perché non avvenga. Non avvenga che dopo aver predicato agli altri, Dio stesso sia qualificato. Per Paolo, e vado a concludere, la disciplina non è stato un mezzo per raggiungere Dio, perché questo sarebbe anche un'altra forma ascetica di opera. Ma la disciplina è il canale attraverso il quale Dio che si agita per trasformare Paolo. Infatti, quando il Signore salva una persona, liberandola dalle catene del peccato e del nemico di Cristo, colloca questa persona nella famiglia dei discepoli e si aspetta questa persona lavori perché abbia una nuova scrittura della vita, una nuova visione della vita, non più condizionata di vecchi schemi di pensiero che non erano cristiani. Con la conversione Dio dà inizio a una nuova vita, con un nuovo popolo, quello di discepoli, che ama e che amano la disciplina, per il bene personale, per il resto, per il bene della Chiesa, e anche finalizzata alla testimonianza pubblica. Perché noi quando diciamo di essere discepoli, quando diciamo di essere cristiani, ci stiamo esponendo. E gli occhi degli altri sono su di noi. E questo noi dobbiamo tenerlo fortemente presente. Allora, se non sei disposti al costo della disciplina, significa che non sei disposti ad essere discepoli di Cristo. E non sei neppure disposti ad essere affiancati da altri discepoli. E ne va che la nostra vita è una vita da indipendenti, da credenti isolati, che scelgono di lasciare la Chiesa e di vivere come se la Chiesa non esistesse. Eppure la disciplina è anche espressione di comune presale, è espressione di non indipendenza. Perché essere discepoli di Cristo significa essere membri di una Chiesa, quella Chiesa per la quale Cristo ha dato la sua vita. Ecco che il Signore ci dia il senso, la consapevolezza e il privilegio di disciplinarci secondo i suoi valori e la sua vita.